Buongiorno a tutti e benvenuti a questo Wikileaks podcast versione 30 minuti a spazio per Wall Street. Oggi ci ritroviamo col Brigatti dopo insomma la pausa.
Fatto un paio di settimane di vacanza, confesso.
Pause. Queste pause durano sempre poco, però dai, meglio che niente, come si dice. Insomma.
Tra l'altro non so cosa stia succedendo, ma le vacanze stanno diventando sempre più stressanti per me. Non sono più capace di viaggiare, a quanto pare.
È pieno, tocca andare al mare a dicembre ormai per non trovare gente. Comunque dai, è anche un momento per staccare, via così, vediamola così. Oggi di cosa parliamo? Allora, riprendiamo quella notizia, tanto per iniziare con le notizie positive. Tra gente che si suicida qua, roba, amministratori delegati, no? Mamma mia che roba.
Lo faremo lo speciale su come risparmiare energia, farsi la doccia una volta alla settimana.
Farsi la doccia, esatto. Fra poi iniziamo con quella roba lì.
Finanza personale, seguiteci finanza per personale. Altri consigli finanziari.
È anche quello, assolutamente. Parliamo della meme stock. Due settimane fa avevo parlato di questa catena di negozi americana Bed Bath & Beyond, cioè un'azienda che comunque era salita agli albori in quel periodo tipo fine 2020, inizio 2021, dove c'erano tutte queste meme stock che esplodevano a rialzo così senza un senso, tipo le GameStop, le AMC, ecco, c'era quel periodo lì. E diciamo che due settimane fa avevamo avvisato un attimo la platea degli investitori dicendo occhio, adesso qui non sappiamo cosa è successo, perché vedendo il grafico pare proprio una di quelle azioni pompate per poi ricavare, capito, un profitto. E però sì,
in periodi come questo è una cosa che secondo me era anche connessa al mondo cripto, che tante volte c'erano un po' tutte queste
sì.
Non magari a livello di istituzionali, perché non credo che siano molto partecipi nelle cripto, ma c'era gente in un periodo di tassi a zero, cercava un po' di fare sti giochini per guadagnare
qualcosa
in modo facile.
Sì. Il grafico, se uno guarda il grafico, sembra tipico schema pump and dump, come si potrebbe dire. Infatti c'è anche una causa legale, l'inusa aperta, è successo un casino, perché l'azione praticamente è passata da $5-6 ad agosto, è arrivata a $30, noi avevamo avvisato, occhio a ste cose, cioè va bene se uno vuole fare la scommessina per divertirsi, e infatti da quei prezzi sta a meno 70.
È tornata 8 adesso e sto guardando oggi, stiamo registrando di martedì, vedo il pre-market a meno 17.
Ecco, tanto per... questo è quello che succede quando... diciamo si va su azioni di questo tipo, quindi ripeto, uno può farlo per divertimento, di metterci qualcosa, magari gli va bene, però ecco, non è che può basare la propria strategia di investimento, cioè anche per il puro trading, lo dico io, anche se uno ha un capitale per la speculazione, non andrebbe neanche bene una roba così, se ci pensi, perché qui tu non hai nessun tipo di vantaggio, qui vai completamente alla cieca, qui è come il casino online fondamentalmente, quindi non è neanche accettabile una roba di questo tipo, hai capito? Quindi, però, e comunque, sta di fatto che appunto c'è sta notizia che il CFO appunto sembra che si sia suicidato, perché poteva essere...
Il CFO, per chi non lo sapesse, è il Chief Financial Officer ed è la persona che un po' in mano tutti i numeri nell'azienda. Il CEO prende le decisioni... Il CFO è quello che in teoria gli fornisce i numeri per poter prendere un certo tipo di decisioni, ultra semplificando ovviamente.
Sai, magari non ha retto la pressione, perché poteva essere citato, anche portato in tribunale. Adesso l'azienda comunque è messa male, perché sta cercando di evitare la bancarotta, si parla di un licenziamento del 20% di dipendenti, chiusura dei negozi, vedi che c'è tutto anche quel discorso dei licenziamenti in USA che a settembre sono partiti.
Tra l'altro ne avevamo già parlato nel primo podcast, è strano, perché era una di quelle aziende che doveva approfittare della pandemia. C'era stato un periodo, mi ricordo, eravamo in pieno Covid, quando uno dei settori migliori era stato l'home decor, tipo mettersi in casa, che ne so, ristrutturare, piuttosto che mettersi in casa armadi nuovi, letti nuovi, materassi nuovi. Bed Bath & Beyond è esattamente tutto questo. Io ho visto aziende in tutta Europa, in tutto il mondo, facevano quella roba lì, boom, hanno avuto un boom degli utili per negli ultimi due anni, adesso si sta un po' calmierando. Bed Bath & Beyond, che in teoria doveva essere, diciamo così, sollevata dalla marea di un settore favorevole, non era riuscita a ottenere buoni risultati. Aveva avuto un po', diciamo così, un'esplosione di valore, poiché era finita nelle meme stock. Onestamente non mi è neanche chiaro perché, tra l'altro, perché alcune delle meme stock erano quelle con un valore un po' nostalgico. GameStop, tanti erano andati da piccoli, hanno noleggiato il loro coso, c'era la gente che parlava di Blockbuster, se ci fosse ancora più presenza di Blockbuster. Nokia, chi non si ricorda, il 3310, che con tutti i meme sul 3310 che buttato dalle finestre rompeva l'asfalto. Però boh, Bed Bath & Beyond non ha mai avuto questa componente di nostalgia, a meno che non sia una roba americana che non capisco, non lo so.
Guarda, io ti dico, il 99% dei casi il grafico non mente, perché da lì comunque passa quello che pensano tutti gli investitori su quel titolo, su quell'azienda lì. Quindi se uno vede il grafico, al di là del pump enorme che c'è stato da fine del 2020 a 2021, se tu guardi il grafico, qui si arriva da $80 del gennaio 2015, quindi ed è arrivato a un minimo di 4, cioè qui stiamo parlando di una perdita del 90%, quindi è chiaro che su un grafico di questo tipo tu ti rendi conto se l'azienda ha dei problemi, cioè non è che un'azienda perde l'80-90% se ha dei bilanci buoni, quindi evidentemente e sicuramente se uno si andrà a leggere i bilanci vedrà che c'era qualcosa che non andava.
Qua di solito arriva l'obiezione, ma allora Amazon che ha fatto meno 94 durante lo scoppio della bolla.com?
Certo,
però Amazon è un classico esempio del senno di poi, perché chi non lo sapesse, Amazon adesso lo conosciamo tutti come uno dei player più dominanti, abbiamo fatto anche un podcast spiegando un po' i vari tentacoli, rami di business in cui Amazon è, diciamo così, impegnata, ma la realtà è che nel 2000 Amazon vendeva principalmente roba online, non mi ricordo se era limitato ai libri allora o se aveva già cominciato un po' a espandersi, ma l'e-commerce a livello di ti porto a casa i pacchi non è mai stato un business molto redditizio.
Cioè, no.
Anche adesso sì, è un po' più redditizio perché Amazon ha creato, diciamo così, la membership prime, ha catturato dei vari membri, conosce le abitudini di acquisto, sta mettendo i prodotti suoi in competizione con quelli dei... sta, diciamo, usando le strategie per renderlo profittevole, ma nel 2000 non lo era. E se non fosse arrivato AWS, tutto il settore quindi del cloud, Amazon oggi non saremmo neanche qui a parlare di Amazon, magari sarebbe fallita, magari comprata da qualcuno, magari sarebbe ancora qui ma molto piccola, quindi
assolutamente
è tutto un modo per dire quando c'è il meno 90 non è che poi sono tutte Amazon e esplodono, è
certo.
Più probabile il contrario, quindi attenzione al survivorship bias, ci ricordiamo di quelli che sopravvivono e diventano grossi, tipo Amazon. Tutte quelle che hanno fatto meno 90 e poi sono finite nella tomba delle aziende, invece non ce le ricordiamo.
Assolutamente, ma ci sono dei casi emblematici. Tu guarda aziende che degli anni 2000 che non si sono azzerate, ma non hanno più toccato quei livelli. Parlo di Intel, di Cisco. Ecco, quindi questo per dire cosa? Che per quanto riguarda questo tipo di azioni, se proprio uno deve... noi non lo consigliamo perché appunto sei proprio in balia delle onde, non puoi fare nessun tipo di studio, non puoi applicare nessun tipo di analisi, che cosa fai? Scommessa pura. Se proprio uno deve, comunque il consiglio è sempre da allocare una piccola parte, chiaro che perché sai, ciclicamente leggiamo la notizia, quello ci ha messo la casa, cioè il problema è quello lì, è come è successo un anno fa, che c'è gente che si è suicidata perché adesso non so cosa era successo, comunque c'era sempre queste azioni, erano sempre successi questi tipi di casini qui, vuoi che sia la cripto, vuoi che sia la singola azione, il problema è sempre la sovraesposizione, sempre quella roba lì e la mentalità del cioè quella roba lì per fare il colpaccio della vita non esiste.
Io devo aggiungere anche una cosa proprio a questo riguardo, è importante nel concetto di costo opportunità relativo all'attenzione. Capisco che quando si va a speculare su ste robe, su una shitcoin, una cripto poco conosciuta, piuttosto che una meme stock, si sta lì, la si guarda un po' tutto il giorno. Sono meccanismi molto vicini al comprarsi i biglietti della lotteria. Si comprano più per il sogno, però attenzione, perché se il biglietto della lotteria si compra una volta e poi basta, si gratta o si aspetta l'estrazione, una volta che l'estrazione è fatta, si è grattato, poi passa e si può dedicare l'attenzione ad altro... Con le meme stock o le cripto ci può essere questa tentazione di continuare a guardare ossessivamente per vedere come vanno.
Sì.
Cos'è che succede? Ci si deconcentra? Magari c'è gente che si demotiva perché dice vabbè ma io vado a lavorare per 1.500 euro, 2.000 euro al mese, ma guarda qua ho messo 10.000 euro in una shitcoin sconosciuta, adesso ne ho 100.000, cosa vado a fare? Si va tutto bene. Poi magari quei 100.000 spariscono perché si scopre che è tutta una truffa, c'è un rug pull o qualcosa del genere e dopo rimani lì col tuo cerino a mano e il tuo lavoro da 1.500 euro al mese. E questo è l'invito che facciamo sempre noi. Tra l'altro 1.500 euro al mese per gli standard italiani netti non è pure malissimo. Però occhio a non, diciamo così, dedicare troppa attenzione a questo tipo di speculazione quando la vera differenza a livello economico la fa lo sviluppo del capitale umano.
Sì, sì, sì. Sì, 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 al netto di... E poi uno, se ha un piccolo capitale, ripeto, può far più o meno quello che gli pare, però ecco, cioè roba, già che uno ha un piccolo capitale per la speculazione, tanto vale andare a investire su realtà un po' più solide, credo, poi uno può fare quello che è importante. Comunque sì, giusto, sì, come sempre, giusto peso. Non sappiamo oggi se il podcast verrà pubblicato nei prossimi giorni, comunque noi oggi stiamo registrando che è martedì 6 settembre, perché c'è una notizia molto importante questa settimana per l'Europa. Adesso ritorniamo un attimo in Europa, poi ripassiamo all'America, perché giovedì si riunisce la BCE e si parla di questo mega aumento di 75 punti base, che è una roba colossale, perché
0,75% per i
ecco, lavori, che comunque è una roba molto pesante sopportare, perché comunque tu non hai una situazione come quella che hai in America, che più o meno l'economia ancora regge, parliamone, però regge, e quelli infatti stanno proseguendo a rialzo come se non ci fosse un domani. Qui in Europa c'è già a rischio recessione per il discorso crisi energetica. Adesso mi fai un rialzo dei tassi, capisco che non puoi farne a meno, perché con questa inflazione qui a 9 rotti, quella al BCE deve fare qualcosa.
È stato un po', diciamo così, la sorpresa negativa dell'estate, il fatto che si cominciava a parlare, giugno-luglio, forse l'inflazione è arrivata al massimo, adesso si tranquillizzerà un po' la situazione, invece a quanto pare non è assolutamente così. Perlomeno in Europa pare che la causa principale sia appunto la crisi energetica, che si sta, diciamo così, acuendo. Cioè, era prevedibile, per carità, però nel senso non era sicura al 100%, e col fatto che la Russia adesso a quanto pare abbia completamente sospeso le consegne di gas all'Europa, sì, si è un po' arrivati al Rubicone con Giulio Cesare e il dado è tratto.
Sì.
È difficile immaginare, diciamo così, altre azioni che la Russia possa fare per danneggiare ulteriormente l'economia europea. Quindi la buona notizia nella cattiva notizia è che questo sembra un po' essere il massimo che la Russia può fare, perlomeno in questo momento. La cattiva notizia è che bisogna comunque trovare un modo per gestire questa situazione, quando magari fino a un paio di settimane fa si partiva dal presupposto che un 10-20% dell'energia si riuscisse ancora a portare a casa dalla Russia.
Sì, 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 sì. E questa è una grossa problematica. Adesso, da quello che ho letto, poi vai a capire se è vero o meno, comunque per questo inverno sembrerebbe che non ci siano problemi. Dipende un po' da che inverno arriva, perché poi è chiaro che se arriva un inverno mite, sai, però gli stoccaggi per quanto riguarda Germania e Italia, ad esempio, sono quasi arrivati all'80-90%, quindi in qualche modo, prendendo il gas da una parte e dall'altra, in qualche modo per quest'anno sembra che la sfanghiamo. Il problema è l'anno prossimo, ma ripeto, dipende dal clima. Ti arriva un clima enormemente freddo e ti tocca accendere il condizionatore, che poi si parla di quella roba lì di tenere determinati gradi, insomma non è proprio...
Anche per le conseguenze di secondo livello sulle industrie cosiddette energivore, vetro, piuttosto che acciaio, sono delle materie prime o semilavorati, però molto utilizzati in prodotti che usiamo tutti i giorni nella vita quotidiana. Se i prezzi dell'energia dovessero schizzare, queste aziende o chiudono o devono rialzare di molto anche il prezzo del prodotto finale. Quindi...
Sì, 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 sì. Poi insieme hai l'euro che comunque scende nei confronti del dollaro, perché chiaramente gli investitori hanno timore in questa situazione. Adesso il sentimento sul futuro dell'economia che c'è in Europa è minimi storici. Tu mettiti nei panni di un'azienda, una roba, fai fatica a investire con tutte queste notizie qui. Poi magari, che ne so, si risolve tutto, però dal momento che il sistema economico nel quale viviamo è basato sulla fiducia, cavolo, è la fiducia quello che manda avanti le robe. Quindi magari tu quest'inverno la crisi del gas non ce l'hai, perché diciamo che in qualche modo riesci a cavartela, ma se si è creato un sentimento negativo in giro, ecco, la roba ti fa andare in recessione, quel sentimento lì, perché siamo tutti noi con le nostre intenzioni future di spesa, che se ci mettiamo in testa che la situazione è grave, la recessione arriva, indipendentemente dalla BCE, dal fatto che si risolva o meno. Cioè magari la recessione arriva perché ci siamo impuntati noi che arrivi, perché noi come insieme di consumatori, quindi non è una bella cosa. Poi tra l'altro c'hai inflazione e euro che è sbragato a livello internazionale, quindi c'è doppio costo. Quindi la BCE sta cercando di una manovra suicida fondamentalmente, perché se tu guardi anche la quantità di debito pubblico che c'è, perché vedi che si parla di scudo anti-spread, perché... aumento dei tassi significa costi di finanziamento del debito, mica da ridere. Quindi
infatti c'è il BTP decennale italiano che è quasi arrivato in zona 4%, è uno di quelli che è salito di più. Per carità, c'è quello della Grecia che fa peggio, però la Grecia non dovrebbe essere, diciamo così, un metro di misura dell'Italia, ma piuttosto paesi come, se si vuole lasciare fuori la Germania, che è un po', diciamo così, il paese economicamente più rappresentativo l'Europa, Francia piuttosto che Spagna, questi sono magari i paesi con cui paragonare l'Italia, i titoli, i rendimenti dei titoli decennali non sono assolutamente a quei livelli. E questo di nuovo, uno dice, ma cosa me ne frega, compro BTP, mi danno il 5%, via, sono ricco. Attenzione, perché quando si comprano titoli di Stato italiani, per chi vive in Italia, si è in una strana posizione di essere sia creditori che debitori. Cosa intendo? Si è creditori perché si è comprato il BTP, si porta a casa il 5%. Però quel 5% non è che emerge 4%, scusate. Non è che questo 4% emerge dal nulla. Sono soldi che devono essere presi dalle finanze pubbliche.
Ah, certo.
E chi contribuisce alle finanze pubbliche, chi compra i titoli di Stato, quindi appunto chi si è preso il BTP, e tutti i cittadini che pagano le tasse. Quindi è diverso magari dal dividendo di un'azienda in cui si può essere, che ne so, azionisti puri. Se io non avessi mai comprato una bottiglia di Coca-Cola in vita mia, ma ho l'azione, non ho un rapporto creditore-debitore con Coca-Cola, sono solo creditore perché, tra virgolette, cioè in realtà sono proprietario, però nel senso Coca-Cola mi stacca i dividendi, quindi quella è un po' la dinamica che c'è. Invece in questo caso, attenzione, perché è un po' questo 4% si può girare con lo Stato italiano, fa più fatica a finanziare il suo debito e quindi deve andare a fare un certo tipo di operazioni che poi vanno a incidere sulla vita dei cittadini. Ne avevamo già parlato quando abbiamo parlato di questo.
Ora è chiaro che non è che il contesto è facile, chiaramente. Le soluzioni ci sono, ma anche quelle non sono facili, cioè non è che sono gratis. Ora, io dico sempre che è meglio, meglio concentrarsi sulla soluzione e non sul problema, perché poi, dal momento che il problema è questo, lo vediamo tutti, una volta che sai, la gente si infervora su sta roba, allora, capito? Social, bestemmia contro quell'altro, è quello, è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Dopo che hai fatto questo, dopo che uno si è incazzato come una bestia, cosa rimane? Rimane che poi quella roba è da pagare, altrimenti vai fuori casa. Quindi la soluzione evidentemente c'è. Io ti dico, si può agire su due fronti. Si può agire sul fronte del proprio capitale umano, quindi uno dice, ho sti prezzi a rialzo, ingegniamoci per cercare di guadagnare di più. Perché è chiaro che se uno sta lì da mattina alla sera a leggere queste notizie che non fa niente per se stessa, non è che la situazione migliora, c'è qualcuno, lo Spirito Santo...
Un po' la trappola del sentirsi informato, cioè, una volta che lo sai che i prezzi di energia salgono, non è che devi leggere 122 analisi.
No, invece c'è gente che da mattina a sera sta lì e si negativizza, poi se tu stai 8 ore al giorno lì su quella notizia, tu mi dici questo come ti dovrebbe aiutare a far qualcosa per te stesso? Allora capisco che il contesto è molto difficile, è chiaro, è difficile, però dobbiamo cercare di trovare una soluzione, perché non è che si muore domani, il mondo è sempre andato avanti, andremo avanti anche in questo contesto. Il problema è come, però, come ci andiamo. Quindi,
da questo punto di vista, vorrei magari spezzare una lancia, diciamo così, semi-ottimista su questo discorso, perché se effettivamente nel breve periodo è una situazione tosta, però anche è chiaro che la necessità è la madre dell'ingegno, mi pare che ci sia un proverbio così. Cos'è il punto? Per anni le aziende sono state abituate a un'energia a costi molto bassi, quindi efficientazione energetica, tradotto in parole povere, spendere meno per l'energia o risparmiare energia a livello di aziende enormi non era mai stata una priorità. Adesso con i costi che si sono quintuplicati, decuplicati, quello che è, un certo tipo di interventi dovrà essere fatto dalle aziende, perlomeno quelle un po' più illuminate, che vogliono tentare di risparmiare sui costi dell'energia. E allo stesso modo ci potranno essere addirittura, diciamo così, nuovi settori che fioriranno su come risparmiare l'energia, nuovi, diciamo così, dispositivi che permetteranno di tenere l'energia sotto controllo. Oltre forse un cambiamento culturale, quello onestamente sono un po' più, diciamo così, negativo, nel senso non ce la vedo la gente che si abitua a stare in casa d'inverno con dentro 18-19 gradi. Lo può fare però mugugnando. Però a livello industriale potrebbero arrivare delle innovazioni che vanno a risolvere questo problema, non domani mattina, ci mancherebbe, però nei prossimi mesi o anni, nuove forme di energia, nuovi modi di gestione dell'energia che già si ha, efficientazione di edifici, mille cose. Non sono un esperto, ci mancherebbe, però è un po' anche il voler vedere il silver lining, si dice in inglese, il lato positivo, anche quando tutto sembra negativo, bisogna per forza arrangiarsi con quello che si ha. Non è un caso che tantissime innovazioni siano arrivate durante la Seconda Guerra Mondiale, tecnologiche, che non è stato esattamente un periodo, diciamo così, molto illuminato, pieno di gioia e di felicità.
Anzi, sì, è proprio così. È proprio questo il discorso. Infatti, cioè, quel discorso crisi opportunità. Allora, è chiaro che chi non è preparato, chi sta lì, lì si soffre. Non è che questa roba qui porterà sofferenza, è normale, però ricordiamoci sempre che non è che durante una crisi, durante le crisi, va tutto a zero. Cioè non è che durante la crisi, se si rompe il rubinetto, lo lasci rotto. Questo per dire che ci sono dei settori che comunque tirano lo stesso, per quanto possa esserci una situazione, ci sarà una rotazione settoriale verso altre cose, però se uno inizia a veicolare i propri pensieri non più verso la problematica che la conosciamo, è quella, e non è che parlandone si risolve, ma verso la soluzione, credo che sì, possa essere una cosa. Ripeto, non è facile.
In poi, più lato investitori, che si compra gli ETF ben diversificati, non deve stare a indovinare se arriverà il nuovo settore di efficientazione energetica con grandi colossi piuttosto che qualsiasi altra cosa, che ne so, il geotermico diventa l'energia principale, arrivano, chi lo sa, non ne ho idea, però se ci sono dei miglioramenti in questo senso si vedranno automaticamente riflessi negli indici. Perché un certo tipo di società energetiche aumenteranno la loro capitalizzazione, nuove società tecnologiche che vanno a risolvere questo problema potranno o crescere o nascere e svilupparsi all'interno degli indici. Anziché giocare a prevedere il futuro, chi ha gli ETF ben diversificati si trova già il risultato finale in tasca. Quindi
puoi mitigare, Lore, gli effetti di questa cosa qui, eh? Ne ho parlato in un podcast con Volpe la scorsa settimana, questo discorso dell'educazione finanziaria. Vedi, oggi si paga questa roba qui. Questa roba si paga perché dal momento che ci si può coprire dal rialzo dei prezzi dell'energia, ora se io sono un'azienda, ok, se sono anche un privato, l'hai detto tu adesso, un privato, c'ha qualche risparmio da parte, il mercato azionario comunque, un portafoglio ben diversificato, diciamo, che ce l'hai quel rendimento del 6-7% annuo, tranne ci sono degli anni che vai sotto, ma poi recupera
non
tutto
quell'interesse.
No, quest'anno, però magari a quest'altro anno.
Bilanciamoci con le previsioni a settembre.
Diciamo che se guardi nei prossimi 10-15 anni, il costo dell'inflazione, te lo sei pareggiato minimo con l'investimento, hai pure guadagnato. Però se sei un'azienda, cavolo, pensa, cioè vedi l'educazione. Tu lavori nel comparto di materie prime, nel comparto dell'energia, sapendo determinate cose, magari, capito, puoi prenderti una posizione a rialzo sul petrolio. Dopo ne parliamo di quella roba lì. Perché se tu guardi l'ETF del TC del petrolio, cosa ha fatto dei numeri assurdi. L'ETC su un semplice TC sulle materie
prime.
Infatti
le aziende più grosse già utilizzano questi sistemi. Ad esempio, molte linee aeree, siccome il costo del carburante è uno dei fattori principali che impatta di più sulla loro profittabilità, cosa fanno? Hanno dei derivati che utilizzano per proteggersi da eventuali chiamate di costi del carburante.
Esattamente.
C'era, mi pare, Ray Dalio che raccontava anni fa che aveva fatto tipo aveva inventato il primo derivato sulla materia prima, che era cos'era, il pollo, per permettere a McDonald's di acquistare dei prezzi sempre fissi. Uno può discutere sul fatto che poi, vabbè, forse era meglio se Dalio non ci fosse arrivato e McDonald's fosse fallito, perché non è che sia esattamente questa grande qualità di cibo, però, soprattutto per noi italiani lo sentiamo. Però in pratica è uno di quei modi in cui la finanza può aiutare l'economia. Si parla molto spesso di no, ma non me ne frega niente le azioni, tutta roba brutta e cattiva, io voglio l'economia reale. Però ci sono delle, diciamo così, dei tipi di struttura finanziaria che permettono anche l'economia reale di prosperare. Un altro esempio, il debito. A livello individuale a me piace pochissimo, non ne faccio un mistero, sono molto refrattario, ma senza la possibilità di andare a debito, certe aziende non esisterebbero. Vi leggete la biografia del fondatore di Nike, Phil Knight, mi pare che si chiami, un libro molto bello, tra l'altro. E lui raccontava che tutte le volte doveva andare in banca a chiedere il fido, perché? Perché aveva un fatturato molto alto, ma siccome muoveva il magazzino in fretta e voleva crescere, non riusciva a tenere in cassa soldi a sufficienza per autofinanziarsi, quindi aveva sempre bisogno di prendere di soldi in prestito. Senza questo tipo di debiti Nike non esisterebbe. Si può discutere se Nike piace o non piace, però
certo,
c'è un certo tipo di strutture, hanno bisogno del debito per poter crescere in fase iniziale.
Assolutamente. E quel debito viene negoziato. Negoziato in borsa, può essere comprato tramite ETF diversificati, lo sappiamo perché lo sanno i nostri clienti di Rendix, e l'azienda, grazie a quello, manda avanti le sue attività e cosa ti ripagano un dividendo, che comunque sono soldi sonanti, non sono soldi. Quindi io sono d'accordo con, cioè, la visione, sai, ci sono le visioni estremiste, la finanza mondiale, sono cattivi, comandano sul libro, poi ci può stare.
È arrivato l'invito per il tavolo dei Bilderberg di ottobre.
Tavolo del Bilderberg, ci sono queste sovrastrutture, non lo metto in dubbio che ci siano dei grossi gruppi di potere che possono anche veicolare, l'andamento e possono decidere dove va il mondo, perché i grossi gruppi internazionali decidono loro. Vai a dire a BlackRock se non c'ha qualche tipo di influenza a livello mondiale, vorrei anche vedere.
Però a me è sempre fatto sorridere l'idea che si trovino, che ne so, nello chalet in montagna, tre chilometri del mondo.
Ma ci sono quelle manifestazioni mondiali, come il forum di Davos e quelle robe lì. Sì, ma ci può stare anche, però...
penso che comunque si cerchi sempre di espandere la propria influenza da certi punti di vista. Quindi c'è sempre un po' un rapporto di... Non è che c'è, diciamo così, tutta questa collaborazione tra le elite mondiali. Stanno cercando di farsi le scarpe le une con le altre, quindi...
Ma assolutamente, ma perché? Perché l'uomo è avido. L'uomo è avido, quindi la teoria che c'è uno, che ci sono 4-5 che comandano su tutto, c'è il discorso dell'elite, ma pensare che sono tutti insieme mi pare un po' strano, considerando che l'uomo ha fatto scoppiare delle guerre mondiali, e forse speriamo di no, ne scopperà un'altra, per il potere, per l'avidità e per l'accentramento. Ognuno vuole il potere per sempre. Quello che si dice che l'Europa vuole, ci vuol fare il suo, sai, che si parla adesso del suo ordine, nuovo ordine mondiale, che la Cina vuole farsi il suo, i paesi del BRICS, hai capito, con la sua valuta basata sull'oro, sulle materie prime, perché sono sempre stati giochi di potere. Però al netto che ci sono queste cose qui, ci sono e non ci possiamo fare niente, non è che ti puoi sedere al tavolo di Davos e roba così a parlare delle tue cose. Se c'è un modo per sfruttare questa roba qui, dal momento che è nero su bianco, cioè nessuno ti punta un fucile al cervello e ti dice «Oh, te non puoi investire su quella roba lì», approfittiamo, dal momento che c'è questa possibilità, c'è questo veicolo, approfittiamone di questa cosa, e approfittando in modo corretto si riesce a mitigare questi effetti che né molto negativi che vediamo oggi, e anzi addirittura guadagnare. Poi possiamo parlare di tutte le ingiustizie di questo mondo che ci sono sempre state, ma perché... rimanere solo su quel livello, hai capito? E, non lo so, è un po' controverso allora come discorso, perché
a meno che non si vuole fare la propria vita come missione l'idea di andare a distruggere le elite mondiali, però come insegnano tutti i classici film sci-fi o serie come Mr. Robot, una volta che distruggi le elite mondiali, se ce la fai, poi crea una sorta di vuoto che non è difficile da venire riempito, e chi lo va a riempire di solito una sorta di nuova elite. Quindi
sì, è proprio per quello, perché poi l'uomo è centratore, l'uomo è avido, è centratore di potere, quindi sì, è proprio
questo. Questo non significa che bisogna accettare tutte le peggio cose, ci mancherebbe, no, però mettiamola così, il meccanismo lì, no, voglio entrare solo a distruggere tutto, finora nella storia dell'umanità non sempre ha funzionato bene. Per chi si trovava in quei momenti non ha decisamente funzionato molto bene. Poi magari nel lungo periodo, dove qua parliamo anche, che ne so, centinaia di anni, si è visto qualche risultato. Però anche chi si è fatto la rivoluzione francese all'epoca non se l'è passata benissimo durante il periodo di Robespierre. Quindi...
A meno che non sei uno così, di quel tipo che... ma è proprio vero, è proprio quello il discorso, sì. Quindi sì, va bene, la conoscenza, queste cose, ma è fino a un certo punto.
Un po' una pensione sempre tra ordine e disordine, quindi poi non... magari ci sarà bisogno di fare un determinato tipo di rivoluzioni per arrivare a nuove società più illuminate. La speranza egoistica è che non ci sia bisogno di fare queste rivoluzioni sanguinolente, ma ci si possa arrivare con... azioni coordinate a livello politico, maggior consapevolezza, innovazione tecnologica, una combinazione di tutte le cose dette qui.
Anche perché quando poi queste cose scoppiano male, cioè non è che scoppiano, non è che sono incontrollabili, cioè, quindi sì, è proprio questo il discorso. Poi nasce qualcosa di nuovo, però è così, dobbiamo sempre augurarci che, oddio, ho poca speranza io, perché di gente oggi pronta al dialogo ce n'è poca, cioè sono tutti guerrafondai uno dal primo all'altro, non lo so. La prospettiva non è delle più rose, però sì, c'è anche una qualità. Io penso che ci sia anche una qualità di vita. Ecco, tutto il giorno, 20 ore al giorno, a parlare di questa roba qui ti negativizza in un modo incredibile. Cerchiamo di goderci anche un minimo da quotidianità, perché poi, ok, stai 10 anni a parlare di questa roba, capito? Cioè, vi proprio male, capito? Ok, sì. Che c'è questa roba qui, ma andiamo avanti, perché altrimenti non si vive più.
Direi che andare alla terza notizia, parlando di vita vissuta bene.
Esatto, i suoi ha fatto appena gli anni. Quant'è che ha fatto? 92 anni?
92 anni.
92 anni, mamma mia. L'oracolo.
Ma anche lui pare che abbia 98, mamma mia.
Mamma mia. 200 anni di storia. Perché Buffett?
Warren Buffett, dice, le ultime mosse di Buffett sulla terza.
Le ultime mosse di Buffett, sì, sai che in America c'è questo documento 13F, che è un documento che devono pubblicare tutti gli investitori istituzionali con più di 100 milioni di patrimonio investito. È un documento che viene pubblicato 45 giorni dopo la fine del trimestre. Quindi sono fondamentalmente le mosse che hanno fatto questi grandi investitori, i loro investimenti. Sono documenti da prendere con le pinze, perché è chiaro che se vengono pubblicati 45 giorni dopo la fine del trimestre, quindi cosa significa? Che le mosse che ha fatto Buffett le abbiamo viste, le abbiamo potute leggere il 15 di agosto, ma sono le mosse relative fino al 30 di giugno. Quindi perché non si può fare trading su sta roba? Comunque va bene per la cultura personale, ma fino a un certo punto. Ma perché sono notizie vecchie, che ne sappiamo? Quello dal primo di luglio fino ad adesso che cosa ha fatto? Lo sapremo il 15 di novembre. È un po' come quel discorso di Barry.
Magari si può anche fare perché tende a essere un po' più value come tipologia di investitore, quindi investire un po' più per il lungo periodo, però anche qui, spoiler alert, io con una piccola parte del mio portafoglio speculativo ho seguito Buffett su alcuni dei suoi trade, onestamente devo dire che non ci ho perso, ok, quindi la buona notizia è quella, la cattiva notizia è che ho guadagnato molto meno rispetto a prendere quei soldi, sbatterli in ETF ben diversificato, andare a pescare, ho guadagnato meno. Quindi c'è sempre questa opportunità, quindi attenzione anche chi è convinto che basti leggersi i 13F di qualche value investor, sì, magari ogni tanto va bene, ma attenzione perché comunque poi ogni posizione fa storia a sé, non si sa nel caso di Buffett se l'ha comprato lui o qualcun altro, se non si capisce un po' quello che si sta comprando si finisce solo per far tanto casino, quindi
attenzione. Sì, poi ricordiamo che loro hanno rapporti riservati con le aziende che comprano, nel caso di Buffett che c'è la notizia che è salito, vuol salire al 50% dell'Occidental Petroleum,
è stato autorizzato anche dai regolatori, quindi. Tra l'altro se vuole salire al 50% è estremamente probabile che alla fine voglia fare un delisting, penso, cioè, sennò
probabile sarebbe... Ma sì, ma poi lui c'ha tutto un accordo dietro di azioni privilegiate che gli danno un determinato dividendo all'anno, cioè attenzione, la notizia perché è importante, non tanto perché adesso all in su Occidental Petroleum, ma perché dal momento che si parla di inflazione, il fatto che lui sia molto rialzista sul settore petrolifero, c'ha anche Chevron, tra l'altro, dà indicazione che forse sul petrolio abbia ancora visti i massimi. E questo
anni fa era riuscito a fare una buona acquisto e vendita su una petrol azienda cinese, non ricordo esattamente il nome, ma... Mi pare che fosse riuscito addirittura a uscire in zona massimi, poi il petrolio era sceso post 2008, è stato un po' giù. Mettiamola così, non è detto che la storia si ripeta, però se Buffett compra tanto petrolifero, magari o Berkshire, poi no. Probabilmente c'è Buffett dietro perché sta diventando una posizione veramente grossa. Attenzione, però vuol dire che potrebbe esserci aumento del petrolio, un'inflazione ancora, prezzo del petrolio, inflazione non ancora sotto controllo.
Potrebbe essere una forte indicazione anche qui, oddio, adesso all in sul petrolio, petrolio, no, perché in un portafoglio ben diversificato c'è una parte che va specificatamente a investire sul settore delle materie prime, infatti,
la gente non se ne è accorta, perché se magari uno guarda l'ETF e vede rispetto all'anno scorso è più alto, ed è più alto se uno va a prendersi un mondiale ben diversificato, però cos'è il problema? La composizione è cambiata, se nel 2021 magari il tech era una delle componenti più grosse, adesso si è un po' ridotto, e l'energy, che era piccolissimo 2020, dopo il 2020, no, petrolio negativo se lo schifavano tutti, è diventata una componente molto più importante. No. Questo bilanciamento automatico è uno dei punti di forza degli ETF. Uno non si accorge neanche cosa sta succedendo dentro questo prodotto, ma si adatta automaticamente alla stagione economica in cui ci troviamo.
Ah certo, assolutamente, perché poi andare a investire sulla singola azienda è un altro tipo di gioco, certo che si può fare, è molto più difficile, no? Ricordiamoci che lui appunto nel 2008 scrisse una lettera agli azionisti perché comprò la ConocoPhillips, l'altra azienda petrolifera, sui massimi e si scusò perché disse cavolo, purtroppo l'ho comprata sui massimi e si è beccato il massimo del petrolio che già all'epoca raggiunse $150 al barile, quindi anche lui canna.
Era più alto già nel 2008, tra l'altro, anche per tutti quelli che stanno avendo paura, no, disastri. Attenzione che certe cose forse sono situazioni in cui ci eravamo abituati un po' troppo bene, negli ultimi 10 anni, tranquillità, meno 10.
Prezzi bassi, esatto, quindi sì, questo per dire cosa, che va bene, insomma, Buffett potrà anche avere la sua, insomma, un'ottica rialzo sul settore petrolifero, sul settore energetico, ma non è che boom, scommessa sicura adesso all'in, quindi ricordiamo sempre che questi grandi investitori hanno stomaco, enormi capitali, alta
capacità di rischio, possono rischio, se Buffett domani perde 10 miliardi gli scoccia un po' magari, però enorme
certo, non è che... però magari un investitore invece che un piccolo investitore che si fa influenzare da sta notizia magari potrebbe esporsi molto di più di quella perché l'ha comprato lui e poi ci fanno i disastri. Quindi mi raccomando sempre, come diciamo spesso, la diversificazione è l'unico pasto gratis nel mondo degli investimenti.
È il nostro momento democristiano del podcast. Però non deve comprare sti cazzo di ETF.
Esatto. Non abbiamo conflitti di interesse, non vendiamo coupon per piattaforme di trading, codici sconto e roba.
Non vendiamo coupon per gli ETF, compra il nostro ETF meno 10% sul prezzo.
Compra il nostro ETF. Esatto.
Vi promettiamo che il giorno in cui ci sarà un prodotto a livello di concetto migliore degli ETF per gli investitori individuali, ve lo faremo sapere.
Coming soon. Dai, allora grazie per questa puntata, noi ci vediamo la prossima settimana, che sicuramente mi manca un po' Musk, mi manca, devo dire, un po', cioè, strano,
sto ancora facendo casini con Twitter, non c'era, è venuta fuori una gola profonda, aspettiamo magari di raccogliere qualche notizia extra per parlare.
Preoccupare che prima o poi esce una bomba minimo, sono sicuro che esce una di quelle notizie che assurde visto il personaggio e dello spettacolo. Grazie per la puntata e noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata, ciao a tutti.
Alla prossima, ciao a tutti.